Grazie al Signore per i canti che mette nel nostro cuore, per la Sua parola che ci ricorda quanti motivi abbiamo per lodarlo. E quando abbiamo cantato che vogliamo vedere la gloria del Signore, che la gloria del Signore riempi cielo e terra, forse abbiamo pensato ad una manifestazione di Dio che dal cielo manifesta la sua potenza. Ma sapete, abbiamo anche cantato che il Signore ci ha redenti per fare di noi il suo popolo. E nella Scrittura ci rendiamo conto che sia con Israele che poi con la Chiesa nel Nuovo Patto, questo popolo di Dio cosa deve fare? Deve dare gloria a Dio. E allora quando cantiamo che il cielo e la terra siano ripieni della tua gloria, dobbiamo anche guardare al mio cuore, al tuo cuore, e dirci: ma stiamo dando gloria a Dio con la nostra vita? Come facciamo a dare gloria a Dio con la nostra vita? È quello che vediamo insieme questa mattina attraverso la lettera agli Ebrei, capitolo 13. Questa domenica e, piacendo al Signore, anche la prossima domenica. Perché? Perché questo capitolo parla del comportamento cristiano, dell'etica cristiana. È il capitolo conclusivo di tutta la lettera. In tutta la lettera l'autore ha spiegato molto chiaramente che in Cristo Gesù abbiamo il nuovo patto, la redenzione dei nostri peccati, l'alleanza, la comunione perfetta con Dio mediante Cristo Gesù. E quindi invitava i suoi lettori, giudei convertiti a Cristo, che stavano passando anche per prove e difficoltà come la persecuzione da parte dei loro connazionali, a rimanere attaccati a Gesù, a non tornare al vecchio patto. Cosa vuol dire allora rimanere attaccati a Gesù? Abbiamo sentito nelle due domeniche scorse l'esortazione che l'autore ha rivolto a rinfrancare le ginocchia vacillanti, a rialzarsi se siete caduti nel dubbio, nell'incredulità o nel peccato, per riabbracciare Gesù, per cercare la santificazione, per cercare la pace con tutti, anche con quelli che li stavano perseguitando, e soprattutto per ascoltare la parola di Dio. E quindi poi cosa si fa dopo che hai ascoltato? La metti in pratica, la vivi, ubbidisci. E allora come ubbidirla in maniera pratica? Ecco qui che arriviamo al capitolo 13. Il capitolo 13 va a un'ampia parte, un'ampia sezione dal versetto 1 al versetto 19, in cui si parla di cosa dobbiamo fare per il Signore, di come possiamo comportarci per dargli gloria attraverso la nostra vita. Non abbiamo il tempo per vederla tutta insieme questa parte dal versetto 1 al versetto 19, ma l'obiettivo comunque sarà questo, tra questa domenica e la prossima, quella di capire che Dio vuole che abbiamo una vita trasformata dalla Sua presenza, mediante l'ubbidienza alla Sua parola. È abbastanza chiaro, adesso che andremo al testo lo vedremo, che l'autore si sta rivolgendo ai cristiani, ai fratelli in Cristo. Perché vedi, se non hai creduto in Cristo Gesù, non puoi mettere in pratica questi comandamenti. Se non hai Gesù nel tuo cuore, non avrai il desiderio, non capirai l'obiettivo e non avrai la potenza, mediante lo Spirito Santo, di comportarti per dare gloria a Dio. Non ce l'hai. Il versetto 21 dello stesso capitolo, quasi in conclusione della lettera, infatti l'autore scrive che lui prega affinché Dio vi renda perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà e operi in voi ciò che è gradito davanti a Lui. Per mezzo di chi? per mezzo di Cristo Gesù. Ora, come dicevo, in questo capitolo l'etica cristiana, il comportamento buono che dobbiamo avere, si può racchiudere in tre grossi contenitori. Le ho divise in tre contenitori così ce li ricordiamo meglio, però in realtà sono tutti insieme, nel cuore del credente. Nei primi versetti vediamo che si tratta dell'etica in relazione soprattutto con il prossimo. Versetto da 1 a versetto 3. Nel secondo contenitore, versetti da 4 a 6, si parla soprattutto del buon comportamento in relazione con noi stessi. L'etica in relazione con se stessi. Quando nessuno ti guarda, quando non hai a che fare con nessun altro, cosa c'è nel tuo cuore? E poi la parte più ampia, quella che oggi vediamo soltanto in parte, i primi due versetti, versetto 8 e versetto 9, ma la parte più ampia, da 8 a 19, riguarda il nostro comportamento in relazione con Dio. E poi il capitolo si conclude dal versetto 20 al versetto 25 con le ultime saluti, le ultime informazioni. Allora, vediamo oggi subito il primo contenitore, quindi se non l'avete già fatto vi chiedo di aprire le vostre Bibbie, Lettera agli Ebrei, capitolo 13, e iniziamo quindi prima di tutto leggendo dal versetto 1, il primo contenitore, l'etica in relazione con gli altri. Guardate le istruzioni, sono semplici. L'amore fraterno rimanga tra di voi. Non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni, praticandola senza saperlo, hanno ospitato angeli. E ricordatevi dei carcerati come se foste in carcere con loro e di quelli che sono maltrattati come se anche voi lo foste. Allora, Matteo, per favore, puoi aggiungere anche sotto ospitalità, adesso in tempo reale, versetto 3, vicinanza. Manca un punto nella slide. Allora, secondo me sono istruzioni molto chiare da capire, ma non sono semplici da mettere in pratica. Quindi dobbiamo capirle e poi dobbiamo capire come metterle in pratica, come obbedire. Tutta la parte però del versetto 1 al versetto 3, sapete di che cosa ci parla in una parola? Di amore. Di amore. Come dobbiamo comportarci in relazione con il prossimo? Con l'amore con cui Cristo ci ha amati. E questa è l'etica superiore che il cristiano deve perseguire. In particolare però qua, guardate, in questa sezione si parla dell'amore fraterno, l'amore che si ha nella Chiesa, gli uni verso gli altri. Filadelfia, non nel formaggino che si spalma, ma questa parola greca che tutto insieme vuol dire amore fraterno. Resti, rimanga tra di voi. Perché vedete, questo amore non è il nostro. Ce l'ha donato Dio. Quando abbiamo creduto a Gesù come persona del Signore e Salvatore, abbiamo ricevuto l'amore di Dio nel nostro cuore. E questo è un amore che ognuno di noi ha ricevuto come figli di Dio. E allora adesso Dio ci sta dicendo: sperimentate questo amore gli uni con gli altri, conservandolo. La parola di Dio ci dice che si conserva nel vincolo della pace questo amore. Conservandolo, rimanendo fra di voi. Può succedere a volte che ti vergogni di un fratello, di una sorella, che ti è antipatica, che non hai piacere a starci insieme, che è pesante, che si lamenta sempre. Sto dicendo cose nuove? Non credo. Ma domandiamoci una cosa, guardiamo nel nostro cuore e domandiamoci: ma quanto sono imperfetto io? Quanto sono pieno di difetti io? Eppure sapete che Gesù mi ha accolto così come sono. E non si vergogna di chiamarmi fratello o sorella. Anzi, ci ha accolti e ci ha fatto suoi coeredi delle ricchezze celesti, della sua gloria, che lo so, ancora non è manifestata, perché siamo ancora nella carne. Ma così ci ha accolto Gesù. Allora, questo è l'amore con cui dobbiamo accoglierci come discepoli di Cristo, come figli di Dio, gli uni con gli altri. D'altronde lo stesso Gesù ha detto: io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri. E da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Giovanni capitolo 13, versetto 34. Perciò se non amiamo così, dovremmo chiederci: ma chi sono io? Ma sono un figlio di Dio? Davvero sono un discepolo di Cristo? E la stessa cosa poi se lo domanderanno anche gli altri, osservandoti: ma chi sei tu? In che modo pratico ci amiamo gli uni con gli altri? Guardiamo queste due istruzioni specifiche, al versetto 2 e al versetto 3, ma che possono essere generali, non riguardano soltanto in maniera specifica quei credenti. Allora, quei credenti stavano vivendo la persecuzione, l'abbiamo capito nella lettera. E qui ci rendiamo conto che alcuni erano diventati poveri, l'abbiamo letto già nel capitolo 10, gli erano stati tolti anche i loro averi. Forse erano stati cacciati fuori dalla sinagoga, forse avevano perso il lavoro, gli erano stati confiscati i loro beni. E allora avevano bisogno di ospitalità. Qualcuno era finito in carcere. E allora avevano bisogno che qualcuno gli andava vicino. Avevano bisogno di essere confortati, consolati. E così ci dice l'autore: non dimenticate l'ospitalità, perché praticandola senza saperlo hanno ospitato alcuni, praticandola senza saperlo hanno ospitato angeli. Probabilmente l'autore, così vicino alle scritture dell'Antico Testamento e scrivendo a ebrei come lui, gli sta ricordando quello che era successo ad Abramo. Quando in Genesi ha ospitato tre uomini, sembravano tre uomini in effetti, che venivano verso la sua tenda, e ha praticato l'ospitalità, molto importante a quel tempo. Non so se oggi riusciamo ancora a capirne l'importanza, anche a causa forse della pandemia. Ci stiamo chiudendo e stiamo dimenticando l'importanza dell'ospitalità. E quando li ha ospitati, li ha accolti, li ha preparati da mangiare, e poi dopo si è visto che questi tre uomini in realtà erano due angeli di Dio e al centro c'era l'angelo del Signore. Questa manifestazione che sembra proprio quella di Dio per mezzo del Figlio, prima che si incarnasse in Gesù. E allora pratichiamo l'ospitalità. Immaginiamo anche, lo vediamo anche nella lettera di Giovanni, che a quel tempo c'erano dei missionari itineranti che andavano in giro per le città a spiegare il Vangelo, e non è che potevano mandare una mail prima: guardate che sto per arrivare, fate una colletta così mi potete ospitare, oppure mandatemi i soldi così faccio il biglietto e vengo. Viaggiavano e avevano bisogno di essere accolti, perché loro vivevano del Vangelo. Cioè, facevano quello nella loro vita. Come campavano, come mangiavano, come dormivano. E allora Giovanni, nella sua lettera, nella sua terza lettera, elogia Gaio, gli dice: bravo che tu eserciti l'ospitalità. E rimprovera Diotrefe, una specie di despota di quella chiesa, che invece non faceva ospitare questi missionari itineranti e impediva anche ai fratelli della chiesa di farlo. Riuscite a immaginare magari ebrei legati ancora ai riti giudaizzanti dell'Antico Testamento, che si convertono a Cristo e che adesso iniziano ad accogliere dei pagani in casa. Eppure quella era la loro testimonianza di fede, era la loro vita trasformata e dovrebbe essere anche la mia, anche la tua. Quali sono le cose che ci impediscono di essere ospitali? L'indifferenza? L'egoismo? L'orgoglio? Sapete, anche l'orgoglio. Ma io non posso ospitare nessuno a casa, non è ben sistemata la mia casa. E prima devo preparare il pranzo migliore del mondo perché devo offrire il meglio di me quando ospito qualcuno. Ma perché quando tu stai in casa, in famiglia, dai il meglio di te? O vai in giro con le ciabatte, lasci i calzini sul letto e lasci le briciole sotto al divano? E però quando devi ospitare qualcuno la casa deve essere splendida, splendente. Non è così, perché poi non si ospita mai se fosse così il discorso. E ancora oggi, forse accentuati dalla pandemia, dai decreti, legge, che ci hanno evitato di essere ospitali, stiamo rischiando di non adempiere a questi comandamenti. Stiamo dimenticando l'ospitalità. Stiamo dimenticando di accogliere in casa persone che possono essere per noi una fonte di benedizione, gli angeli, i messaggeri di Dio. O anche di ospitare persone alle quali noi possiamo dare benedizione. Vi ricordate quando Gesù in Matteo capitolo 25 parla del futuro, di quando saremo davanti al Padre, e dice che il Padre dirà queste cose ai suoi discepoli. Matteo capitolo 25, versetto 34. Gli dirà: venite voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: ma Signore, ma quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto? O nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re risponderà loro: in verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, lo avete fatto a me. Pratichiamo l'ospitalità. Così mostrerai amore a Dio e al prossimo. E anche versetto 3, la vicinanza. Ricordatevi dei carcerati, come se voi foste in carcere con loro, e di quelli che sono maltrattati, come se anche voi lo foste. Sapete, se c'era qualcuno che era finito in carcere a motivo della fede, andarlo a trovare voleva dire esporsi, al punto che anche chi andava a visitare poteva finire anche lui in carcere. E quindi magari alcuni si stavano tirando indietro, si stavano rinchiudendo in se stessi, non stavano più portando i pesi gli uni degli altri. Questo è il contrario dell'etica cristiana, questa indifferenza è il contrario. Dio vuole che noi siamo partecipi gli uni delle vite degli altri, che ci apriamo gli uni agli altri, che se abbiamo un problema andiamo a cercare aiuto e non ce lo teniamo per noi e ci rinchiudiamo in noi stessi. E nella Chiesa ci sono persone che hanno bisogno di tutti i tipi, materiali, economici, emotivi, spirituali. È una cosa che dobbiamo fare come Chiesa, che dobbiamo condividere i pesi gli uni degli altri, senza timori. Se no, dov'è l'amore di Dio? L'amore caccia via la paura, senza timori. E questa, d'altronde, è la legge che Cristo ci ha dato, l'amore. Come se foste anche voi in carcere con loro, proprio, cioè, comprendendo quello che stanno vivendo, sforzandoci di avvicinarci agli altri. E di quelli che sono maltrattati, come se anche voi lo foste. Questo era il primo contenitore che ci fa vedere quanto è importante l'amore di Cristo in noi e che dobbiamo coltivarlo nei confronti dei nostri fratelli, prima di tutto nei confronti dei nostri fratelli. E abbiamo visto appunto l'amore fraterno, l'ospitalità, la vicinanza. Vogliamo vedere adesso il secondo contenitore. Il secondo contenitore riguarda un po' più da vicino la relazione con noi stessi. E inizia così, versetto 4. Il matrimonio sia tenuto in onore da tutti e il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Versetto 4 si parla di purezza sessuale. E poi versetto 5 e 6, la vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro. Siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Citazione di Giosuè. E così noi possiamo dire con piena fiducia: il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo? Citazione dal Salmo 118, versetto 6. Perché all'inizio, quando si parla della purezza sessuale, del matrimonio, è qualcosa che innanzitutto però riguarda noi stessi. Dice: ma no, ma questo riguarda anche la moglie, il marito. Sì, ma innanzitutto parte dal tuo cuore. La purezza sessuale, il peccato nei confronti della sessualità, è innanzitutto un peccato contro il nostro corpo, dice la parola di Dio. Prima Corinzi 6, 18. Ogni altro peccato che l'uomo commetta è fuori dal corpo, ma la fornicazione, l'impurità sessuale, è un peccato che il peccatore fa contro il proprio corpo, prima di tutto, e poi ha le sue conseguenze. E vedete, ci rendiamo conto di una cosa importante, che la purezza sessuale riguarda tutti. Quando ti sposi, non hai risolto questo problema ancora, perché sei sposato e scopri l'intimità sessuale con la moglie e col marito e vivi quella relazione, ancora dovrai lottare e mantenerti puro da quel punto di vista e dare te stesso soltanto alla moglie e soltanto al marito, col pensiero, col cuore prima di tutto e poi anche con il comportamento, con l'azione. È interessante che dice al versetto 4 che il matrimonio è qualcosa da tenere in onore. È una cosa onorevole il matrimonio? Sì. Questo contrasta un po', sapete, l'idea che chi vuole avere una relazione con Dio non si deve sposare perché si deve dedicare a Dio. Era qualcosa che già c'era all'epoca, con il gruppo degli Esseni, per esempio, che si separavano dalla società e vivevano in una specie di eremo, lontano da tutti, da relazioni sessuali, da relazioni sociali, così si potevano consacrare a Dio, essere più puri. Non è vero. Il matrimonio, così come il celibato, sono dei doni che Dio fa all'uomo per la sua santificazione. Entrambi. Lo leggiamo in Prima Corinzi 7, 7. Entrambi sono dei doni che Dio fa all'uomo. Ma quando ti sposi, allora il matrimonio deve essere onorato, con la fedeltà. E si parla proprio in maniera molto pratica del letto coniugale, cioè della relazione sessuale. Ed è triste, sapete, quando nella Chiesa quelli che si dicono credenti non riescono a mettere in pratica queste cose. E iniziano ad essere tentati da altre relazioni. E iniziano a pensare che così come sono non possono essere felici. Quella non è la moglie adatta a me, quello non è il marito adatto a me. E questo non onora Dio, non onora il matrimonio. E si cerca poi nella scrittura un modo per dire: ma posso separarmi? Ma posso fare una lettera di ripudio? No, il cristiano non può fare la lettera di ripudio. Gesù lo spiega in Matteo 19 chiaramente, in Marco 10. In principio nel piano di Dio per il credente, per Adamo ed Eva, non era così. È per la durezza del cuore dell'uomo che Mosè ha dato, che Dio attraverso Mosè ha dato un atto di ripudio. Gli uomini cacciavano via le mogli per qualsiasi motivo. Quando Gesù insegna queste cose sul matrimonio, i farisei erano da lui e avevano chiesto, in Matteo 19, si può cacciare via la moglie per qualsiasi motivo? Allora, Dio per la durezza del cuore dell'uomo aveva dato l'atto di ripudio. Ma in principio, dice Gesù, non era così. E oggi, per chi è una nuova creatura in Cristo Gesù, non può essere così. Ovviamente questo è un argomento molto più ampio. Bill ha fatto un convegno di una settimana per spiegare l'argomento della separazione o del divorzio, dei cristiani che pensano che ci si possa risposare una seconda volta, e quindi non lo possiamo liquidare in così poco tempo. Cosa possiamo dire però in poco tempo? Quello che dice la Bibbia, che Dio odia il ripudio, che ciò che Dio ha unito in matrimonio, l'uomo non lo separi. E che l'uomo deve onorare il rapporto matrimoniale. Deve onorare il marito, la moglie. E la moglie deve onorare il marito. Si appartengono l'uno all'altro. Si sacrificano l'uno per l'altro. Si sottomettono l'uno all'altro. Che vedete, quando leggiamo in Efesini capitolo 5 che il marito si deve sacrificare per la moglie, così come Cristo si è sacrificato per la Chiesa, il sacrificio prevede una sottomissione, un servizio. E quando poi leggiamo che la moglie deve essere sottomessa al marito, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, è la stessa cosa. Lo sappiamo che nel ruolo della famiglia il marito è il capofamiglia e deve prendere le sue scelte, ha le sue responsabilità, ma alla fine tra moglie e marito c'è un sacrificio, un amore, una sottomissione reciproca, reciproca. Se non avviene questo, c'è scritto che Dio giudicherà. Versetto 4, i fornicatori e gli adulteri. I fornicatori sono coloro che commettono impurità sessuale non essendo sposati. Sono due parole proprio diverse. La prima ha a che fare con la parola greca porneia, e noi la usiamo per dire pornografia, tutto quello che riguarda l'impurità sessuale, fuori dal matrimonio. O un'impurità sessuale generale. La seconda, adulterio, moicheia, ha proprio a che fare con l'infedeltà, il tradimento all'interno del matrimonio. E qua è scritto molto chiaro: il matrimonio sia tenuto in onore da tutti, il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà. Poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Divorziare, risposarsi, è una legge umana, ma non ti mette a posto con Dio. È vero, ci sono alcuni casi specifici che la Chiesa tratta, gli anziani di una Chiesa trattano, quando ci sono persone che si convertono a Cristo e magari hanno una vita passata, già con divorzi alle spalle, ma in linea generale, quello che noi ci vediamo e di cui ci rendiamo conto è che il matrimonio è un legame sacro davanti a Dio. e che va conservato con la purezza sessuale. Anche per chi è sposato, certo. Anche per chi è stato sposato. E poi magari è rimasto vedovo o vedova. Anche per chi è celibe. La purezza sessuale prevede che noi trattiamo il nostro corpo con disciplina. Curiamo la nostra mente. Con che cosa vediamo? Con le cose che mettiamo nella nostra testa, nei nostri occhi. E poi c'è un altro comportamento molto importante, al versetto 5 e 6. E questo anche riguarda, sembra soltanto un aspetto materiale, il denaro. La vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro. Perciò, vedete, non riguarda soltanto una cosa materiale che è il denaro, ma riguarda il cuore del cristiano. Dov'è il suo amore? Il problema non è il denaro, ma è l'amore del denaro. E non soltanto è l'amore del denaro. Vedete, io come punto principale ho scritto pace interiore o soddisfazione interiore, perché il denaro è soltanto una cosa che ti fa pensare che attraverso le ricchezze materiali tu puoi avere pace, puoi essere soddisfatto. Non è così. La felicità del tuo cuore, la soddisfazione del tuo cuore non vengono dalle cose materiali che hai. E la cronaca nel mondo ce lo dimostra continuamente, che non sono le persone ricche e famose che sono felici, a cui la vita va bene, che hanno belle famiglie. Non è così. Paolo scrive in Prima Timoteo capitolo 6 che la pietà, cioè la relazione con Dio, l'amore per il Signore, il rispetto del Signore, con animo contento del proprio stato, quello è un grande guadagno, quella è una grande ricchezza. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla. Ce ne rendiamo conto? Ne siamo consapevoli? Ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, di questo saremo contenti. E così l'autore fa delle citazioni per aiutarci a capire che la cosa davvero importante che ci rende felici è Dio, è la nostra relazione con Dio. Ed era vero già per gli ebrei dell'Antico Testamento, che già sperimentavano questo. E così dice quello che il Signore ha detto a Giosuè: io non ti lascerò e non ti abbandonerò, seguimi. E poi nel Salmo 118, il Signore è il mio aiuto. Non temerò nemmeno questi uomini, nel caso specifico di quegli ebrei, che ci stanno perseguitando a motivo della fede in Cristo, che ci stanno mettendo in carcere. Perché Dio è il mio aiuto. Che cosa potrà farmi l'uomo? Dicevo che non riguarda soltanto il denaro, perché è una questione di cuore. Sapete? Ogni volta che penso che a me manchi qualcosa per essere felice, allora ho qualcosa che non va nel mio cuore e nella mia relazione con Dio, perché io in Cristo Gesù ho già tutto per essere felice. E se io cerco Gesù nel mio cuore e lo metto al primo posto, Lui mi darà le cose di cui ho bisogno. E così se pensiamo che una moglie mi farà felice, un marito mi farà felice. Stiamo partendo già male col matrimonio. Un nuovo lavoro mi farà felice. Una nuova amicizia mi farà felice. Un'altra casa, un'altra città mi farà felice. Non stiamo capendo qual è la fonte della nostra felicità come cristiani. La pace interiore si realizza quando tu fai tue queste parole di Dio, queste promesse di Dio. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Io sarò il tuo aiuto e il tuo scudo. Quindi, in sintesi, la tua pace, la tua soddisfazione si nutre della tua relazione con Dio. Trascorri del tempo col Signore? Metti il tuo tempo a disposizione del Signore nella Chiesa servendolo. Quanto più tempo ti perdi in Gesù e pensi a Gesù, quanto più sarai sopraffatto di quanto sei ricco, di quanto sei ricca. E questi erano quindi questi primi due contenitori che riguardavano la nostra relazione col prossimo e la nostra relazione con noi stessi. Adesso andiamo a vedere il terzo contenitore, che lo troviamo nei versetti da 7 a 19, però per motivi di tempo ci fermiamo prima. Iniziamo a vedere soltanto il primo punto di questo terzo contenitore. Questo terzo contenitore riguarda la nostra relazione direttamente con Dio. E inizia così, al versetto 7. Ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio. E considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede. Allora, che cosa ci sta chiedendo di fare Dio? In realtà la sezione finisce al versetto 14, ma già da qui la capiamo. Ci sta dicendo di essere fedeli alla sua parola. E che c'entrano i conduttori? Chi sono quelli che insegnano la parola di Dio nella Chiesa? I conduttori, gli anziani o vescovi, è sempre la stessa parola. Sono coloro che hanno preso all'inizio, erano gli apostoli, da parte di Gesù, la parola di Dio, la rivelazione finale di Dio, e l'hanno esposta alla Chiesa. E da allora in avanti ce l'abbiamo qui, questa rivelazione. L'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, la rivelazione di Gesù agli apostoli. E gli anziani in ogni chiesa hanno il dovere di prendere la rivelazione di Gesù e di esporla e di far sì che poi le persone la mettano in pratica nella loro vita. Perciò, se tu vuoi iniziare a essere fedele agli insegnamenti della parola di Dio, sai cosa devi fare? Devi stimare i tuoi conduttori. Certo, mi direi, ma se i conduttori sbagliano? Se i conduttori sbagliano saranno rimproverati. Se i conduttori sbagliano saranno squalificati. Se i conduttori non seguono la parola di Dio, fai bene a non seguirli. E quindi cercherai una chiesa in cui si insegna la parola di Dio. Ma se i conduttori e gli anziani sono fedeli alla parola di Dio, se tu vuoi essere fedele alla parola di Dio, farei bene a stimarli, ad ascoltarli, a ricordarti di loro e a seguire il loro esempio di fede. Ed è quello che facciamo noi qui oggi. Noi ci ricordiamo l'esempio di fede di Bill, di Tonino, di Ennio, di Maria Teresa e di quanti altri. Anche di quelli che non sono conduttori, ma che sono un esempio di fede per noi. Perché? Perché erano fedeli alla sana dottrina. E questo versetto ci fa capire anche che per la loro fedeltà questi conduttori probabilmente sono finiti in carcere e sono stati uccisi, considerando quale sia stata la fine della loro vita. E ogni tanto mi chiedo, ma cosa sarei pronto a fare io? Ve lo chiedete anche voi, quando leggete queste cose. Cosa farei io se iniziasse la persecuzione e ci portassero in carcere? E ci dicessero, rinnega Gesù, altrimenti ti uccidiamo. E guardate che sono cose che succedono oggi nel mondo. Abbiamo visto come tramite porte aperte nel mondo la Chiesa è perseguitata. E ci sono paesi dove ci sono le tenebre più cupe, perché non si può entrare col Vangelo. E se provi a entrarci, sei perseguitato, e sei messo in carcere, e sei ucciso. Qui l'autore ci dice, seguite il loro esempio di fede. E la forza di questa autorità della parola di Dio la ritroviamo al versetto 8. Al versetto 8 l'autore ci dice, Gesù Cristo, la parola di Dio incarnata, è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. È cambiato Gesù nei secoli? No, ma allora perché dobbiamo cambiare la parola di Dio? E iniziarla a interpretare dicendo sì, questo va bene, no, questo non va bene. Gli apostoli hanno cambiato il loro modo di vivere e di trasmettere il Vangelo? No. Eppure la Chiesa sì che lo ha fatto. Nel corso dei secoli ha preso il Vangelo e lo ha cambiato. La Chiesa che non è stata fedele a Dio, chiaramente. Ma Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E è interessante anche, sapete, nell'originale greco, che non c'è la parola è, cioè il verbo, è sottinteso, ed è soltanto così. Gesù Cristo ieri e oggi lo stesso. E in eterno. E se pensiamo un po' al contesto, cioè a questi ebrei che stavano lottando per dire ma Gesù è Cristo oppure no? Tornerà e farà quello che il Messia deve fare, il Cristo deve fare oppure no? Allora il dottore gli sta dicendo Gesù è quello, è Cristo. Lo era ieri, nell'Antico Testamento, quando era profetizzato di lui, lo è oggi, al tempo del Nuovo Testamento, ma lo è in eterno, quando tornerà. Gesù è il Cristo. Ieri, oggi, in eterno. Ecco perché dice, rimanete fedeli alla sua parola. Non vi lasciate, andiamo a chiudere, versetto 9, non vi lasciate trasportare qua e là da diversi e strani insegnamenti. Da diversi e strani insegnamenti. Perché è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia. Questo è il sano insegnamento, che purtroppo nei secoli la Chiesa tradizionale ha perso. La grazia di Dio è quella che salva. Il peccatore che non merita di essere salvato, ma che merita di essere giudicato per i suoi peccati. La grazia di Dio è quella che salva ancora oggi. Non è per opere, non è per rituali, per cerimonie religiose. Il peccato non si toglie con nessun tipo di rituale o di sacramento. È per grazia e si riceve mediante la fede in Cristo Gesù. Questo è il Vangelo. Non vi lasciate trasportare qua e là da diversi e strani insegnamenti, perché è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia. E poi riprende il concetto che avevano gli ebrei dell'Antico Testamento, che seguendo la legge di Mosè stavano a posto con Dio. Non era così. E quindi gli dice, è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia e non da pratiche religiose. Da pratiche relative a vivande, questo mangi, questo non mangi, questo fa piacere a Dio, questo è puro, questo è impuro, da pratiche relative a vivande, dalle quali non trassero alcun beneficio quelli che le osservavano. Forse l'unico beneficio che c'era era quello terreno, di evitare un animale che era portatrice di un virus o di infezioni. Sapete, non c'avevano i frigoriferi come noi oggi. Ma dal punto di vista spirituale, non mangiare questo, non mangiare quello, non cambiava niente all'uomo nella sua relazione con Dio. Lo facevano perché Dio aveva detto che bisognava fare così, ed era giusto fare quello che Dio aveva detto. E mostravano fede nel fare quello che avevano detto. Ma il loro cuore, cercando Dio, doveva cercare la grazia di Dio, la misericordia di Dio, che perdona il peccatore mediante la fede. E molti ancora oggi pensano che la dottrina, la fedeltà, gli insegnamenti della parola di Dio non siano così importanti. L'importante è che ci vogliamo bene, siamo tutti figli di Dio, tutte le strade in qualche modo portano al cielo, in realtà portano a Roma, però portano al cielo, ma il Dio è sempre lo stesso, ma tu lo vedi da un versante della montagna e lo vedi da un altro versante. Non è un punto di vista a Dio. Dio non è il tuo punto di vista. Dio è Dio e si è rivelato attraverso la sua parola, i profeti dell'Antico Testamento e il Figlio, Gesù Cristo. E Dio non accetta che qualcuno predichi un falso Vangelo. Perché predicare un falso Vangelo vuol dire chiudere le porte della salvezza a coloro che lo ascoltano. Possiamo leggere quello che scrisse Paolo ai Galati, al capitolo 1. Aveva parlato a questa chiesa, la maggior parte giudei, si erano convertiti a Cristo. E poi stavano tornando anche loro indietro, di nuovo ai rituali del Vecchio Testamento. E gli dice, mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamato mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo. Che poi non c'è un altro Vangelo, perché Vangelo vuol dire buona notizia. E la buona notizia è solo quella, tutte le altre sono pessime notizie. Sono notizie che non salvano. Però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire, trasformare, cambiare il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi, dice Paolo, o un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema, sia maledetto, sia separato da Dio. Quella apparizione o rivelazione non è da Dio. Capite quanto è importante la fedeltà alla sana dottrina nella nostra relazione con Dio? Parte tutto da là, se ci pensate. Come nasce la tua relazione con Dio? Quando inizia la tua relazione con Dio? Quando ascolti il Vangelo, la parola di Dio, e confessi con il tuo cuore che Cristo è il tuo Signore e Salvatore, avendo creduto, confessi con la bocca, avendo creduto con il cuore. Romani 10, che Cristo è il tuo Signore e Salvatore. Ma allora se uno viene e ti annuncia un Vangelo diverso, ma a chi credi? E come fai ad essere salvato? E come fai ad avere una relazione con Dio? La risposta è che in realtà non ce l'hai. Vedremo meglio questo terzo contenitore, che è bello grosso, no? Bello lungo, c'entra dentro un sacco di cose. Oggi abbiamo iniziato a vedere la fedeltà alla sana dottrina e poi l'autore continuerà a parlarne con un esempio che prende dall'Antico Testamento, da quello che accadeva nel giorno dell'espiazione e lo confronta anche con il sacrificio di Gesù. Quindi lo vedremo dalla prossima volta. L'etica cristiana, perciò, che stiamo vedendo oggi, abbiamo visto i primi due contenitori bene, che riguardano la nostra relazione con il prossimo, i fratelli, la nostra relazione con noi stessi e poi riguardo la nostra relazione con Dio. L'etica cristiana a cosa serve? Non sono una serie di regolette. Serve per analizzare il nostro cuore. Come sta? Come sta il mio cuore? Come sta il tuo cuore quando Dio ti dice di fare queste cose? Come reagisci? Con indifferenza? Con egoismo? Con incredulità? Il cuore sta male. Quali di questi contenitori trovi che è un po' vuoto? Il terzo lo vedremo meglio la prossima volta, ma abbiamo già due contenitori su cui riflettere. Quello dell'amore fraterno, quello della relazione con il nostro fratello e la nostra sorella in Cristo, e quello della nostra relazione con noi stessi. Perché Dio ci dà l'etica cristiana? Perché Dio ci dice come dobbiamo comportarci? Ricordate all'inizio? Perché desidera un popolo che gli dia gloria, che annunci la sua salvezza. Quindi alla fine, quest'etica, queste norme, non sono per rendere Dio felice, ma è per rendere l'uomo felice. E non soltanto per un tempo, pensando a un popolo che annuncia il Vangelo, ma a rendere l'uomo felice per l'eternità. Vogliamo pregare. Signore, il nostro cuore stamattina è in debito con Te, confrontandoci con questi versetti, con questi comandi. Ognuno di noi sicuramente si rende conto che è mancante, forse sta vivendo nell'indifferenza o nell'egoismo. o adagiato forse sulle proprie abitudini, sul proprio carattere. Tu, Signore, ci chiedi bene di esaminare il nostro cuore per essere figli Tuoi che danno gloria al Tuo nome, che compiono la Tua volontà, che mettono Gesù al centro della propria vita, del proprio cuore, in ogni cosa che fanno. E perciò Ti chiediamo di aiutarci in questo, Signore. Se c'è qualcuno stamattina che ancora non ha creduto in Te, che possa oggi essere per lui un giorno di salvezza, che possa riconoscere che Gesù è Dio fatto uomo, morto per i propri peccati sulla croce, risorto per darci salvezza, giustificazione e vita eterna. Che possa riconoscere che questo è possibile solo attraverso la fede in Cristo e non per i propri meriti o per la propria religiosità. E se invece, Signore, come credo molti stamattina, hanno già aperto il loro cuore a Gesù, la nostra preghiera, Signore, aiutaci a mettere in pratica questo buon comportamento che Tu Ti aspetti da noi. Facci capire come darti gloria con le nostre vite, come togliere dal nostro cuore gli idoli che così facilmente prendono il Tuo posto, come amarci gli uni con gli altri, come amare Te. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.